Lettura di Ars. Il testo che proporremo questa sera, questa volta, potrebbe anche essere pomeriggio, sono gli ultimi insegnamenti sul Tao, sulla via, quindi taoismo, rivelati da Lao Tzu, Lao Tse, Lao Tzu a seconda, no? L'autore del Tao Te Ching, uno dei classici della letteratura mondiale. È un classico dell'antica Cina, è un testo chiave molto importante, molto meno conosciuto del Tao Te Ching. E in questo testo di 180 capitoli, già il titolo dice, ci introduce, ci porta in un modo molto elegante al nocciolo del problema. È intitolato difatti, sottotitolo, Capire i misteri. Ed è con abbastanza certezza scritto al secondo secolo avanti Cristo. Questo testo perciò ha a che fare con i concetti taoisti, con i concetti chiave che già abbiamo trattato e che tratteremo di nuovo riguardanti questa tradizione della filosofia, questo volto molto essenziale, molto puro, molto incisivo della filosofia perenne, intitolato appunto col titolo onorifico, al titolo onorifico di Capire i misteri. Ed è importante perché c'è un pensiero, ma c'è anche la pratica del taoismo, ed era conosciuto dai soli iniziati quando poi venne diffuso, e allora ecco che divenne un testo chiave della letteratura non solo cinese ma interamente mondiale. Si sono scelti alcuni aforismi, alcune pagine di questo testo che adesso andiamo a leggere. Lao Tzu disse: c'è qualcosa, una totalità indifferenziata che nacque prima del cielo e della terra. Non ha forma concreta, ha solo immagini astratte, è profonda, oscura, silente, indefinita. Non possiamo udire la sua voce e dovendo darle un nome, la chiamerò la via. La via è infinitamente alta, incredibilmente grande, racchiudendo cielo e terra, comunicando con ciò che non ha forma, produce una corrente profonda ed ampia che fluisce senza straripamenti. Opaca, si chiarifica gradualmente con la quiete. Nella sua realtà è infinita, senza giorno né notte, ma quando è rappresentata non riempie neppure una mano. È stretta, ma può espandersi, è oscura, ma può illuminare, è flessibile, ma può essere ferma. Assorbe il negativo e emette il positivo, producendo luci, la luce del sole, della luna, delle stelle. Le montagne sono alte, grazie a lei. Gli oceani sono profondi, grazie a lei. Gli animali corrono, grazie a lei. Gli uccelli volano, grazie a lei. Essa assicura la sopravvivenza per mezzo della distruzione, assicura la nobiltà per mezzo della bassezza, assicura l'avanzamento per mezzo del ritmo. Perciò la via sostiene il mutamento dei cieli e le stabilità della terra, girando senza fine come una ruota, fluendo incessantemente come acqua. Si trova all'inizio e alla fine di ogni cosa, come sorge il vento, come le nuvole si condensano, come il tuono romba e come cade la pioggia. Essa risponde in un concerto infinito. Fa ritornare l'intagliato e il levigato alla semplicità, non costringe a fare, ma fonde tutto con la vita e con la morte. Non costringe ad esprimere, non comunica con la virtù, comporta una pacifica felicità che non ha superbia, raggiungendo così l'armonia. Esistono miriadi di differenze, poiché la via facilita la vita, armonizza il buio e la luce, regola le quattro stagioni e accorda le forze della natura, bagna il mondo vegetale, permea il mondo minerale. La via, naturale e costante, fa nascere gli esseri, ma non li possiede. Produce l'evoluzione, ma non la domina. Tutti gli esseri nascono grazie ad essa, tuttavia nessuno deve ringraziarla. Tutti muoiono a causa sua, tuttavia nessuno può prendersela con lei, non si arricchisce per mezzo di un accaparramento o di accumulazione e non si impoverisce perché distribuisca o faccia godere. È così ineffabile e indefinibile che non può essere immaginata, ma anche se è indefinibile e inafferrabile, la sua funzione è illimitata, la sua funzione è illimitata. Profonda e misteriosa, risponde all'evoluzione senza forma, efficace e capace, non agisce invano, va avanti e indietro con fermezza e flessibilità, si contrae ed espande con l'oscurità e con la luce. Perciò gli affari del mondo non vanno forzati, ma vanno promossi secondo la loro natura. Non può essere fatto niente per aiutare i cambiamenti delle miriadi di esseri, tranne cogliere l'essenziale e ritornare ad essa. Così la vita è vuota e leggera, liscia e imparziale. La via è vuota e leggera, liscia e imparziale, chiara e calma, flessibile e docile, limpida e pura, piana e semplice. Queste sono le immagini concrete della via. Il vuoto è la dimora della via, l'imparzialità è l'essenza della via, la chiara calma è lo specchio della via, la flessibilità è la funzione della via, il capovolgimento è la norma della via, la cedevolezza è la fermezza della via, la docilità è la forza della via, la limpida purezza e la piana semplicità sono il tronco della via. Il vuoto significa che nella via non c'è nessun peso. L'imparzialità significa che la mente è priva di pastoie. Quando i desideri abituali non pesano su di te, questa è la realizzazione del vuoto. Quando non hai né preferenze né avversioni, questa è la realizzazione dell'imparzialità. Quando sei unificato e immutabile, questa è la realizzazione della calma. Quando non sei coinvolto nelle cose, questa è la realizzazione della purezza. Quando non provi né dolore né piacere, questa è la realizzazione della virtù. La grande via è piana e non è lontana. Coloro che la cercano lontana, prima andranno, ma poi torneranno. La via modella miriadi di esseri, ma è sempre senza forma. Silente e immutabile, comprende completamente l'ignoto indifferenziato. Nessuna cosa è così grande da stare fuori di essa, nessuna cosa è così piccola da stare dentro di essa. Non ha dimora, ma dà vita a tutti i nomi. Dall'esistente al non esistente. Raddrizza il corpo, unifica la visione e l'armonia del cielo arriverà. Concentra la conoscenza, rettifica le tue valutazioni, lo spirito giungerà a dimorare in te. Allora avrai la disposizione della virtù e potrai seguirla via. Ecco un'indicazione pratica, la prima di quelle che stiamo per incontrare. Dice perciò questa frase che proferita da Lao Tzu a riguardo verso Confucio. Lao Tzu dice: raddrizza il corpo, unifica la visione e l'armonia del cielo arriverà. Concentra la conoscenza, rettifica le tue valutazioni e lo spirito giungerà a dimorare in te. Allora avrai a disposizione la virtù e potrai seguire la via. Guarda davanti a te come un vitello appena nato, senza cercare i perché. Lascia che il tuo corpo sia come un albero avvizzito e la tua mente come cenere spenta. Raddrizza la conoscenza genuina e non utilizzare sofismi. Mantieni aperto senza pensare, mantieniti aperto senza pensare, mantieniti aperto senza pensare e potrai ottenere la chiarezza e il dominio su ciò che ti circonda. Che cosa ti rimarrà allora di ignoto? Quindi i saggi non sostituiscono il celeste con l'umano, non sostituiscono il celeste con l'umano, i saggi. Esternamente evolvono con le cose, ma internamente non perdono il loro autentico stato. Così chi realizza la via ritorna alla chiara tranquillità. Coloro che imparano a conoscere le cose vivono senza sforzi, nutrono l'intelligenza e la calma, unificano lo spirito con l'astrazione e varcano la porta del nulla. Ripeto, coloro che imparano a conoscere le cose vivono senza sforzi. Nutrono l'intelligenza con la calma, unificano lo spirito con l'astrazione e varcano la porta del nulla. La chiara serenità è la realizzazione della virtù. La flessibilità è la funzione della via. La vuota calma è l'antenata di tutti gli esseri. Quando queste tre cose sono messe in pratica, entri nel senza forma. Ripeto, la chiara serenità è la realizzazione della virtù. La flessibilità è la funzione della via. La vuota calma è l'antenata di tutti gli esseri. Chiara serenità, flessibilità, vuota calma. Chiara serenità, flessibilità e vuota calma. Quando queste tre cose sono messe in pratica, entri nel senza forma. Il senza forma indica l'unità. L'unità significa fluire spontaneamente con il mondo. Utilizzare la virtù non vuol dire dominare, ma è qualcosa che obblighi. Quando la guardi, non la vedi. Quando l'ascolti, non la odi. Essa non ha forma, ma le forme nascono in lei. Non ha suono, ma tutti i suoni provengono da lei. Non ha sapore, ma tutti i sapori si formano da lei. Non ha colore, ma tutti i colori sono fatti da lei. Così l'essere nasce dal non essere, il pieno nasce dal vuoto. Al mondo niente è più cedevole dell'acqua. La via dell'acqua è infinitamente ampia e incalcolabilmente profonda, si estende definitivamente e fluisce senza limiti, aumenta e diminuisce senza possibilità di calcolo. Su un cielo diventa pioggia e rugiada, giù in terra diventa umidità e bagnato. Gli esseri non possono vivere senza di lei, nessuna opera può essere compiuta senza di lei, abbraccia tutta la vita senza preferenze quest'acqua. La sua umidità raggiunge anche gli esseri sotterranei e lei non cerca ricompense, arricchisce il mondo intero senza mai esaurirsi. La sua virtù è dispensata ai contadini senza mai inaridirsi, non può essere trovato nessun termine per la sua azione, la sua natura sottile non può essere afferrata. Il senza forma è il grande progenitore degli esseri. Il senza suono è la grande fonte della specie. Gli uomini veri comunicano con il potere spirituale. Coloro che partecipano all'evoluzione come esseri umani conservano la virtù mistica dei loro cuori e la impegnano creativamente come spirito. La via indicibile è davvero grande. Cambia le abitudini e i costumi senza dare nessun ordine. È solo azione mentale. Tutte le cose danno risultati, ma essa sola va alla radice. Tutte le azioni hanno conseguenze, ma essa sola varca la soglia. In tal modo è possibile trovare il fine del senza fine e il passo ultimo dell'infinito. È possibile percepire le cose senza essere accecati e rispondere come una eco, senza pensieri. La grande via non ha artificiosità. Senza artificiosità non c'è possessività. Non essere possessivi significa non dimorare. Non dimorare significa essere senza forma. Essere senza forma significa essere imperturbabili. Essere imperturbabili significa che non c'è niente da dire. E quando non c'è niente da dire c'è una quiete senza suono e senza forma. Ciò che è senza suono e senza forma non può essere udito né visto. Esso è chiamato sottile e spirituale. Essere continuamente presenti è ciò che si chiama la radice del cielo e della terra. La disciplina della pamada nel buddismo, l'attenzione, ne ci ritorniamo tra poco. Essere continuamente presenti, quindi vuol dire che il nemico è il torpore, il nemico è l'oblio, il nemico è il sentimentalismo, il nemico è tutta quella fognatura che è personalità, che è affermazione di sé, che è possesso. E senti di nuovo, essere continuamente presenti, ricordiamoci che anche nell'esicasmo, nella preghiera dei monaci del Monte Athos, eccetera, continuamente la preghiera, non restare mai ad orare, la continua preghiera, essere continuamente presenti, è ciò che si chiama la radice del cielo e della terra. Vuol dire che l'attenzione, in parole povere, è vita e libertà, è vita e fuoco. L'attento è vivo e il disattento è già come morto. Perciò, una via che può essere detta non è una via, non è permanente. E i nomi che possono essere designati non sono simboli permanenti. Tutto ciò che è scritto o inscritto che può essere trasferito ad altri, altro non è che volgare generalizzazione. L'essenza vitale della mente può essere influenzata spiritualmente, ma non può essere guidata dai discorsi. Eccola qua, guarda che meraviglia. Sentite, attenzione, è bellissima. L'essenza vitale della mente può essere influenzata spiritualmente, ma non può essere guidata dai discorsi. Le chiacchiere stanno a zero. Qui di nuovo è pratica, qui è continuo coltivare l'attenzione, a pomada, coltinuare l'attenzione. Attenzione è bontà, che poi attraverso l'attenzione alla bontà chissà che cosa capita, si accede alla via. Cioè questo è semplicemente la porticina che hai aperto e dopo c'è il bello. Così, mentre la funzione della parola è piccola, la funzione del non detto è grande. Così, mentre la funzione della parola è piccola, la funzione del non detto è grande. Fede è la parola d'ordine della persona ideale, fiducia è la volontà della persona ideale. Quando fede e fiducia si sono costituite interiormente, la loro influenza produce un effetto esterno. Questa è la cultura del sapiente e del saggio. Rilego, bellissima. Così, mentre la funzione della parola è piccola, la funzione del non detto è grande. Fede è la parola d'ordine della persona ideale, fede. Fiducia è la volontà della persona ideale. Quando fede e fiducia si sono costituite interiormente, la loro influenza produce un effetto esterno. Quando fede e fiducia si sono costituite interiormente, la loro influenza produce un effetto esterno. Questa è la cultura del sapiente e del saggio. Ciò che preoccupa gli uomini ideali non è quel che fanno, ma quello che emerge al loro interno, perché sarà questo che determinerà il futuro. I saggi non si vergognano delle apparenze, gli uomini ideali sono attenti anche quando sono soli, soprattutto quando sono soli. Ciò che è percepito dalla mente emerge a dirigere il corpo. L'illuminazione può essere ottenuta attraverso il corpo, ma non può essere cercata con la vista. Che paradossalmente queste esperienze, quello che ci sta dicendo, è che il post mortem se lo possono mettere sotto braccio, in realtà è la vita di adesso, è la vita di tutto il corpo. Non c'è lo spirito nel portafrutta o nelle scarpe da tennis. Lo spirito è la vita, l'amore è la vita. Tutti siamo vivi, tutti siamo in virgolette Dio o nel Tao. Dio mi perdoni che ho associato, ma intanto per farci capire, insomma. Allora, che cosa ci dice? Ci dice, senti che bella qua. La morte e la vita non provocano cambiamenti nel vero sé spirituale. Con lo spirito si trova ciò che non si è cercato e si compie ciò che non si è fatto. Allusì. Allora, con lo spirito si trova ciò che non si è cercato e si compie ciò che non si è fatto. Un motto islamico che diceva, è bellissimo, no? Diceva che chi cerca non trova e chi trova non cerca. E poi Lao Tzu che dice ancora, considera il mondo come qualcosa di leggero e lo spirito non sarà oppresso. Considera le miriadi di cose come qualcosa di lieve e la mente non sarà confusa. Considera uguali la vita e la morte e l'intelletto non sarà spaventato. Considera uguali il cambiamento e l'immutabilità e la chiarezza non sarà offuscata. Bella questa qua. Schiarendosi gli occhi, essi non guardano. Acquietando le orecchie, non ascoltano. Chiudendo le bocche, non parlano. Lasciamo libere le menti, non pensiamo, abbandoniamo ogni intellettualismo, ritorniamo alla semplicità assoluta, facendo riposare il loro spirito vitale, si distaccano dalla conoscenza, pertanto non hanno né desideri né avversioni. Questa è la grande realizzazione, cioè che cosa? È distaccarsi dalla conoscenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se uno cerca la conoscenza, sta cercando adesso e non ha la conoscenza, e se uno conosce, non sta cercando perché non gliene importa un benemerito. E rivedi la frase, abbandonando ogni intellettualismo, ritornando alla semplicità assoluta, facendo riposare il loro spirito vitale, si distaccano dalla conoscenza. Pertanto non hanno né desideri né avversioni. Cioè bisogna andare oltre la conoscenza, oltre a questa prigione. Questa è la grande realizzazione. Liberandosi dal condizionamento ed eliminando i fardelli, sembra che niente abbia mai lasciato la fonte. E allora quali azioni non avranno successo? Andare oltre il punto in cui non c'è più un oltre è la cosa più grande. Entrare dentro il punto in cui non c'è più un dentro è la cosa più preziosa. Se conosci il grande e il prezioso, ma dove puoi andare senza aver successo? L'energia che gli uomini ricevono dalla natura è unica, nonostante le diverse sensazioni di suoni, forme, odori, temperature. Ma il mondo in cui è trattata è differente, tanto che con essa qualcuno muore mentre qualcun altro vive, e qualcuno diventa un grande mentre qualcun altro diventa un meschino. L'energia che gli uomini ricevono dalla natura porteranno perciò, dice, a qualcuno a morire, a qualcuno a vivere, a qualcuno a diventare un grande, a qualcuno a diventare un meschino. Lo spirito è là dove la conoscenza si raccoglie. Lo spirito è là dove la conoscenza si raccoglie. Quando lo spirito è chiaro, la conoscenza è illimitata. La conoscenza sta nella sede del cuore. Quando la conoscenza è obiettiva, il cuore è sereno. La ragione per cui la gente usa dell'acqua limpida come specchio e non dell'acqua in movimento è che essa è chiara e ferma. Così, quando lo spirito è chiaro e l'attenzione è calma, è possibile discernere le vere condizioni della gente. Pertanto, utilizzare queste facoltà dipende inevitabilmente da una condizione di non utilizzo. Quando uno specchio è chiaro, non è coperto da polvere. Quando lo spirito è chiaro, non è illuso da desideri abituali. Perciò, se la mente è immobile, sentite questa cosa magnifica. Perciò, se la mente è immobile, lo spirito si trova in uno stato di attenzione. Se ritorni al vuoto, ciò estinguerà le azioni compulsive e porrà la mente in quiete. Questa è la libertà dei saggi. Aggiungo. Questo è, nelle tante tradizioni, l'eliminazione del karma, del frutto delle azioni, il fuoco che brucia il frutto delle azioni. Ripeti, guarda che bella. Perciò, se la mente è immobile, occhio che la mente immobile non vuol dire che stia ferma. L'immobilità è uno stato in cui qualche cosa di interno continua a vivere, altrimenti non sarebbe cristallizzata. In realtà è un mobile che dentro è un immobile che è dentro il mobile, è l'uno tutto, insomma, no? Tant'è, guardate dopo. Lo spirito si trova in uno stato di attenzione. Ciumbia. Perciò naturalmente non si è cristallizzato. Sei vivo. Se ritorni al vuoto, ciò estinguerà le azioni compulsive. Se ritorni al vuoto, eccotelo. Quindi ecco in che senso immobile. Se ritorni al vuoto, ciò estinguerà le azioni compulsive e porrà la mente in quiete. Questa è la libertà dei saggi. La quieta astrazione e la leggerezza del cuore sono le vie per nutrire la vita. La felicità armoniosa e la vacuità del sé sono le vie per assicurarsi la virtù. La quieta astrazione e la leggerezza del cuore sono le vie per nutrire la vita. La felicità armoniosa e la vacuità del sé sono le vie per assicurarsi la virtù, la felicità armoniosa e la vacuità del sé. Quando le cose esterne non ti disturbano interiormente, allora la tua natura trova ciò che le è adatto. Quando l'inquietudine non turba l'armonia, allora la virtù riposerà al suo posto. Il punto centrale è la vuota calma. Non c'è niente che il vuoto non comprenda, non c'è niente che la calma non sostenga. Se conosci la via della vuota calma, allora puoi finire ciò che cominci. Ecco perché i saggi considerano la calma come principio dell'ordine e l'agitazione come principio del disordine. Eccola qua. Occhio. La via è così alta che non c'è niente al di sopra di essa. È così profonda che non c'è niente al di sotto di essa. È più piena di una livella, più dritta di un filo a piombo, più rotonda di un cerchio fatto con il compasso, più squadrata di una squadra. Contiene l'universo. Non ha né fuori e né dentro. È vuota come un vaso svuotato e non ha ostruzioni. Coloro che seguono la via non sono quindi né irritati né esaltanti. Quando stanno seduti non ruminano i pensieri, quando dormono non sognano. Nominano le cose quando le vedono e rispondono agli eventi quando questi si presentano. Bella. Questa qua è ancora importante. Con la terra come veicolo e il cielo come tetto, coloro che seguono la via vivono le loro essenze senza danni. Quando le fasi della vita si rinnovano, ci deve essere cambiamento. Tutto ciò che è coperto dal cielo è in armonia. Pertanto ho detto, conoscere Conoscere inconsciamente è la cosa migliore. Presumere di conoscere ciò che non si conosce è malattia. Conoscere inconsciamente è la cosa migliore. Presumere di conoscere ciò che non si conosce è malattia. Merita di fermarsi. Conoscere inconsciamente vuol dire che dentro di noi qualche cosa sta parlando e conosce già. E ogni tanto lo possiamo pure vedere. E questa è la cosa migliore. Presumere di conoscere, cioè che la tua personalità spessa e puzzolente decida di conoscere, ecco che questo impedisce alle cose pulite e belle di venire a galla. Ecco il concetto di innocenza che io tanto lodo in una persona, in particolar modo. Poi c'era questo qua senza senso. Aspetta. Eccolo qua. La vita è ciò che si riceve dall'universo. Il destino è ciò che si incontra nella vita. Se uno ha talento ma non vive nel tempo giusto, questo dipende dalla natura. Possono esserci mille modi di cercare, ma quanto al trovare è una questione di destino. Gli uomini esemplari devono fare del bene, ma non possono necessariamente raccoglierne i frutti. Non sono disponibili a fare del male, ma non possono necessariamente evitare i guai. Bellissima. La comprensione di coloro che ascoltano con le orecchie è la superficie della loro pelle. La comprensione di coloro che ascoltano con le orecchie è la superficie della loro pelle. La comprensione di coloro che ascoltano con la mente è la loro carne e i loro muscoli. La comprensione di coloro che ascoltano con la mente è la loro carne e i loro muscoli. La comprensione di coloro che ascoltano con lo spirito è le loro ossa e il loro midollo. La chiudiamo, ma la rileggo. La comprensione di coloro che ascoltano con le orecchie è la superficie della loro pelle. La comprensione di coloro che ascoltano con la mente è la loro carne e i loro muscoli. Diventa una forza. La comprensione di coloro che ascoltano con lo spirito è le loro ossa e il loro midollo. È il polo. Il polo centrale, la comprensione di coloro che ascoltano con lo spirito e con le ossa e il loro midollo, le loro ossa e il loro midollo. La via è la base della virtù, la radice del cielo, la porta della fortuna. Tutti gli esseri dipendono da essa per la vita, per la crescita, per la stabilità. La via non ha artifici né forma. Interiormente può essere usata per coltivare se stessi, esternamente può essere usata per governare l'umanità. Quando la seguiamo in pratica e la realizziamo nei fatti, siamo vicini al cielo. Quando la seguiamo, il Tao, la norma, quando la seguiamo in pratica e la realizziamo nei fatti, siamo vicini al cielo. Quindi, che cos'è? Coltivare l'attenzione, sequere naturam, capire che ci sono delle leggi universali, non sbarrare con l'intellettualismo, la cultura o con certe fedi deviate la possibilità del fiume, di quest'acqua di cui si è detto prima, che è stata assimilata al Tao. L'uomo libero conosce. L'uomo che ha già deciso quello che conosce non ci capirà un benemerito. L'uomo è schiavo delle definizioni della sua cultura, della tradizione della mens, della gens, questa mente, questa gente che ti porti addosso. Ecco, bisogna lavorare a questo, lavorare a lasciar parlare qualche cosa dentro di noi che peraltro sta sempre parlando. E allora ecco l'attenzione, la presenza, che cos'è? E porre attenzione, porre l'orecchio a quello che dentro di noi sta continuamente parlando. Ecco perché continua preghiera per quello che è l'atteggiamento religioso e quant'altro. Ricordandoci l'attenzione porta vita, porta libertà, perché porta potenza. L'attenzione è il fuoco, l'attenzione è il fuoco che brucia ogni forma di attaccamento e di male. State bene, grazie.